occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Le 8 e 6 minuti del mattino, se vi siete distratti, se nessuno ve l'ho ancora detto, è martedì 26 novembre e siete all'ascolto del Demone del Tardi. Benvenuti, bentornati ascoltatori. E allora, ve lo ricordate? Era il 18 dicembre del 2000, il 18 dicembre del 2000, quando Silvio Berlusconi si alzò dalla sua poltroncina a Porta e in una trance da geometra dell'Edil Nord impugnò il pennarello e cominciò a tracciare su una lavagnetta l'Italia che avrebbe realizzato. Corridoi europei, autostrade a 6 corsie che nemmeno Los Angeles, tunnel al centro della Terra, ascensori per Plutone, la Cologno, Taiwan e poi tapirulana ad alta velocità per andare in Russia a piedi, il ponte sullo stretto, il ponte sull'oceano e ancora in una febbre edilizia da Italia del futuro che attendeva solamente il Chuck si gira. Sono passati quasi 20 anni e di quella visionaria megalomania brianzola non è rimasto altro che un ricordo televisivo, di quelli da mandare a teche teche te accanto al tizio che voleva spianare il passo del Turchino per liberare la pianura padana dalla nebbia. Nel frattempo non è accaduto nulla, non si è fatto niente, non dico la Cologno Taiwan, ma nemmeno l'incerottamento pietoso dell'esistente. Si sono succeduti almeno 10 governi, tutti con il niente intorno, e alla fine si contano a bilancio più interventi di manutenzione su Berlusconi stesso, che doveva essere rimesso a nuovo, di quanti non ne siano stati fatti invece sulle reti autostradali. E intanto quel che c'era veniva giù come un castello di sabbia sulla spiaggia del Papete, un ponte, un viadotto, un pezzo alla volta, manco fosse il Tetris, che infatti avevano installato sul PC di Toninelli, ministro delle infrastrutture, per provare a spiegargli qual è la situazione. E quindi, ancora una volta, di fronte all'ennesimo crollo, ecco la scena che si ripete, con gli stessi argomenti, gli stessi ruoli, lo stesso copione, le stesse denunce, le stesse promesse, la stessa indignazione, esattamente come nel giorno della marmotta, solo che nel frattempo la marmotta non può più uscire neanche se volesse, perché il buco nel terreno è stato sepolto da una frana.
yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man.
Presto, presto, salviamo la marmotta prima che sia troppo tardi, ma cerchiamo di salvare anche il salvabile. Oggi ovviamente i giornali tornano a concentrarsi sullo stato del disastro, del dissesto idrogeologico, dello stato della rete autostradale, delle infrastrutture, e poi ci sono ovviamente gli aggiornamenti che arrivano in tempo reale con il maltempo in Lombardia, il Ticino che esonda Pavia, l'allarme Po a Cremona. Ma non è solo la Lombardia, anzi non è la Lombardia il centro dei fenomeni meteorologici che stanno mettendo in ginocchio l'Italia in questi giorni. La stampa per esempio oggi, al netto della cronaca che racconta che Autostrade per l'Italia, dopo l'out dei magistrati, ha annunciato ieri sera la chiusura preventiva totale e immediata di altri due viadotti sull'A26 per il perito della Procura di Genova che indaga sulla salute dei viadotti in quel tratto che collega Liguria e Piemonte è a rischio, la stabilità dei ponti e la sicurezza pubblica. La stampa, dicevo, ha messo le mani su alcuni verbali, e questi verbali che cosa dicono? Che ci sono 8 ponti della rete autostradale a rischio crollo massimo, ma non solo. Ne scrivono Matteo Indice e Giuseppe Salvaggiulo oggi a pagina 3 della stampa. Altri 8 viadotti gestiti da Autostrade per l'Italia in Piemonte e in Liguria, oltre a quelli chiusi ieri, sono a rischio crollo, secondo la scala di valutazione fornita dalla stessa società alla commissione ministeriale di indagine sulla strage del ponte Morandi. I verbali della commissione d'inchiesta, appunto, sono stati visionati dai giornalisti della stampa che oggi raccontano. Convocati dalla Procura di Genova, manager e tecnici del concessionario hanno sempre taciuto, ma davanti alla commissione, due settimane dopo il disastro, stiamo parlando del ponte Morandi, ancora non potevano avvalersi della facoltà di non rispondere. La loro versione mirava a negare ogni responsabilità personale e aziendale nello scempio che aveva causato 43 morti. Ma riletta oggi, alla luce delle nuove valutazioni sui viadotti compiute da aziende indipendenti anziché dalla controllata SPEA, racconta un'altra verità. L'uomo chiave è Michele Donferri Mitelli, 60 anni, uno dei vertici operativi di Autostrade dai tempi delle partecipazioni statali. Indagato a Genova per omicidio colposo plurime e disastro, è stato licenziato un mese fa e la società non ha chiarito se a fronte di una buona uscita, ma il 31 agosto 2018, quando si presenta davanti ai 5 esperti della commissione, è ancora supercapo delle manutenzioni. La commissione ha in mano le schede sul ponte Morandi, compilate nei 10 anni precedenti dai controllori di SPEA, l'impresa della galassia Benetton, a cui era delegato lo screening delle infrastrutture. Gli chiede il significato dei punteggi attribuiti al ponte, mai superiori a 30 e 40, e lui risponde: la scheda di ispezione non è altro che una decodifica del difetto, di fatto assomiglia molto alla scala Mercalli e va da 10 a 70 in termini di gerarchia di voti, 50 è una condizione in cui devi pianificare l'intervento in tempi ragionevoli, 60 significa compromessa la capacità statica, 60/70 crollo incipiente, 70 crollo effettivamente. Il monitoraggio è esteso a tutte le opere della rete indistintamente. Insomma, questa è la graduatoria del rischio per l'incolumità pubblica snocciolata da uno dei dipendenti più esperti della principale società autostradale italiana. In quel momento nessuno dei viadotti, stando ai dati SPEA Autostrade, ha una valutazione di rischio superiore a 50, ma un anno dopo gli inquirenti sospettano che quei dati non siano veritieri. I PM genovesi indagano 20 dirigenti e tecnici sia di Autostrade sia di SPEA per aver falsificato i report su una trentina di viadotti concentrati in prevalenza tra Piemonte e Liguria. L'ipotesi della procura, basata su decine di ore di intercettazioni, è che le schede di rischio sulle infrastrutture fossero taroccate con valutazioni inferiori per restituire un quadro più rassicurante della realtà ed evitare così costosi interventi di manutenzione. E allora viene citata per esempio un'intercettazione del 2019 2017, in cui proprio Don Ferri Mitelli invita i controllori ad abbassare a tavolino i temutissimi voti e dice: cosa sono tutti sti 50? Dovete mettere più 40, più 30, devono entrare i soci cinesi e non possiamo far vedere che c'è da spendere troppo. Insomma, questo era il modus operandi. Le intercettazioni negli ultimi mesi documentano un crescente allarmismo dentro Autostrade, che induce a tre mosse: la sostituzione dei vertici più coinvolti, la pubblicazione online dei voti di ciascun viadotto per dimostrare che anche i più critici non superano mai il muro dei 50, l'esclusione di Spea da accertamenti sulle opere e sull'attribuzione dei punteggi. Ma quando un mese e mezzo fa le valutazioni vengono aggiornate alla luce delle indicazioni dei nuovi ispettori, il risultato è stupefacente. Alcune opere che per anni erano state classificate a rischio 50, all'improvviso diventano 60 o addirittura 70. 70, ricordiamolo, è la certificazione del crollo, cioè entrano nella scala Don Ferri con il massimo rischio di crollo. Nello specifico, eccole qua le opere che sono a rischio enorme: Ponte Scrivia a 7, in prossimità di Busalla, da 50 a 70, viadotto Coppetta a 7, tra Bolzaneto e Busalla, da 50 a 70, viadotto Bormida, carreggiata nord, tra Ovada e Alessandria Sud, sulla A26, anche lei da 50 a 70, Ponticello ad Archi, al chilometro 16, a 10, tra Voltri e Arenzano, da 50 a 70, viadotto Vegnina, a 26, tra Masone e Ovada, Genova Alessandria, da 50 a 60, viadotto Biscione, carreggiata sud, A26 tra Masone e Ovada, Genova Alessandria, da 50 a 60, e ancora sotto via Schiantapetto, siamo sulla 10 tra Albisola e Savona, da 50 a 60, ponte sulla statale del Monferrato, A26 tra Alessandria Sud e Casale Monferrato, da 50 a 60. Questa dunque la valutazione di rischio reale. Andiamo a riprenderci la scala, la cosiddetta scala Mercalli del rischio, così come l'aveva raccontata Don Ferri, interrogato dalla procura di Genova. 50, una condizione in cui devi pianificare l'intervento in tempi ragionevoli; 60, significa compromessa la capacità statica; 60-70, crollo incipiente. Eccoci qua per avere una certificazione con tanto di numeri dello stato delle cose. E a proposito di stato delle cose, oggi ne scrive anche Sergio Rizzo a pagina 4 di Repubblica. Ritornando, ve lo ricorderete, a quella pagina sgargiante del primo governo Conte, che era quella dello sblocca cantieri, parola magica che sembrava rilanciare il paese, così come sulla lavagnetta di Berlusconi, verso una nuova prospettiva di trasformazione. Scrive Sergio Rizzo: le hanno contate le opere per mettere in sicurezza ponti e viadotti, sistemare gli argini di fiumi e torrenti, curare le frane che sono ancora bloccate. Sono 354 cantieri fermi sui 750 censiti dall'Associazione dei Costruttori, che significa il 46% del totale, per più di 1 miliardo di euro. Soltanto nella provincia di Vercelli se ne contano più di un centinaio, tra cui una ventina di ponti e almeno 3 viadotti. Ed era febbraio quando il governo di Giuseppe Conte, il governo giallo-verde, giurava che avrebbe tolto prima di subito la sabbia dagli ingranaggi. La risposta alla paralisi doveva essere lo sblocca cantieri. 146 pagine di Gazzetta Ufficiale, un monumentale elogio alla burocrazia, dice Sergio Rizzo, se è vero che a 10 mesi dalle promesse, a 7 dal decreto, a 5 dalla legge di conversione, la paralisi è totale. Ma era tutto assolutamente prevedibile, non si sblocca un bel niente, ammoniva il segretario della CGIL Maurizio Landini, e ci aveva azzeccato. 6 mesi previsti solo per la nomina dei commissari, e sono passati già 5 e mezzo senza che ne sia stato nominato nemmeno uno dei 77 previsti, con l'eccezione dell'ex direttrice del Demanio Elisabetta Spitz, spedita al Mose ma in tutta furia soltanto dopo il disastro di Venezia, e per commissariare un'opera già commissariata da ben 5 anni, anche perché chi ha scritto lo sblocca cantieri hanno previsto, pensate, 8 passaggi, 8 per quelle nomine. Insomma, un genio inarrivabile. Così Sergio Rizzo sulle colonne di Repubblica. Intanto si sono già fatte le 8:18 e su Sergio Rizzo voltiamo pagina. Good morning.
good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West.
Dal paese al governo, dal governo al paese, anche perché una volta tanto si può dire tutto di questo governo, ma che non sia lo specchio fedele del paese. Infatti rischia di venire giù un giorno sì e l'altro pure, esattamente come accade al territorio. Ma attenzione, perché governo a parte c'è forse un allarme più inquietante, perché siamo un paese nelle mani dei comici. No, attenzione, non è una butade e nemmeno un paradosso. Pensateci un attimo, chi è che in questo momento ha in mano le sorti del governo? È Beppe Grillo. A chi è affidata la custodia della memoria? A Ezio Greggio. A chi abbiamo affidato a lungo il destino delle infrastrutture? A Toninelli. Grillo, Ezio Greggio, Toninelli, insomma tutti i comici. Sono i comici che hanno in mano tutto, per non dire di quelli che abbiamo mandato all'UNESCO, come Lino Banfi, e di tutti i comici involontari che negli ultimi anni si sono affacciati sul palcoscenico della politica. Zitti zitti, nel silenzio, i comici hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nella vita pubblica. Anzi, fossi complottista, direi che esista una lobby dei comici, una lobby ancora più potente di quella degli chef stellati, e che si sta progressivamente impadronendo delle leve del potere. Una lobby che, come tutte le lobby, non può non avere un mandante. Che ne so, Woody Allen, Charlie Chaplin, forse più probabilmente Stanlio e Ollio, non lo so, ma non si spiegherebbero i gattini, il mojito, la Padania senza una potentissima mente comica che da qualche parte sta tirando i fili. Non si spiegherebbero il cambiamento climatico causato da Satana, il ponte in cui poter vivere, mangiare e giocare, il tunnel del Brennero, Di Maio che sconfigge la povertà, Di Maio che risolve la crisi dell'Ilva, Di Maio che va da Xi Jinping e lo chiama Ping, e ancora le accise sulla benzina, migrante che è un gerundio, l'agente provocatore anticorrotti, la richiesta alla BCE di cancellare 250 miliardi di debito, San Gennaro, Padre Pio, il franco coloniale, le cozze, le merendine, la luna su cui non siamo mai andati, per non dire del partito che fa un governo per volontà dell'ex segretario del partito, che intanto fa un altro partito per scassare i maroni al governo in cui è infilato il suo vecchio partito. Insomma, potremmo andare avanti anche un quarto d'ora di puro elenco compilativo, ma la conclusione sarebbe comunque una sola: eravamo partiti da Berlusconi e ci siamo ritrovati in mezzo a una barzelletta raccontata da Berlusconi. Orchidea. Insomma, tutto questo non può che essere frutto di una macchinazione della lobby dei comici, non c'è altra spiegazione possibile. E attenzione, perché il prossimo a chiedere pieni poteri potrebbe non essere Salvini, ma potrebbe essere Jerry Calà, quindi occhio! Comunque, tra i miei comici preferiti ci sono certamente loro, ci sono i terrapiattisti, grandissimi terrapiattisti, che nel weekend si sono riuniti in convegno a Milano. Oh, nel convegno hanno ribadito alcuni capisaldi: primo, che la terra è piatta come un disco di Povia; secondo, che la terra non solo non è tonda ma nemmeno ruota, e la prova inconfutabile è che se la terra girasse dovremmo vomitare tutti, invece questo non accade. Poi hanno spiegato che è tutta colpa di Einstein, che era un cialtrone e nemmeno ha inventato l'equazione della relatività, che invece ha inventato un astrofisico di Vicenza. E poi, occhio, eccola la grande novità: i terrapiattisti hanno scritto a Giuseppe Conte. Ebbene sì, hanno scritto a Conte perché sponsorizzi una grande esplorazione per andare al Polo Nord a dimostrare la piattità del globo. Oh, ottimo, perché finanziare un grande piano di opere pubbliche quando si può finanziare la grande spedizione polare dei terrapiattisti. Terrapiattisti al polo, un po' come fascisti su Marte. Bello, con la diretta TV come per l'allunaggio. Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per la piattità. Io ai terrapiattisti, tutto sommato, gli chiederei di spiegare anche il fenomeno dell'acqua alta a Venezia, anche perché se la terra è piatta, l'acqua dei mari dovrebbe cadere giù ai bordi e allagare al massimo l'universo, non Venezia. A meno che la terra piatta non sia come una pizza con il cornicione alto, e quindi l'acqua del mare viene trattenuta e non va giù. Boh, non lo so, mi sa che bisogna proprio andare al polo per scoprirlo. Attenzione, attenzione, perché ci manca ancora una cosa, prima di finire, anche se abbiamo pochi minuti, ci manca l'intervista a Brigatore. Sì, perché Brigatore oggi viene intervistato sulle colonne della stampa dopo che ha mandato su Instagram la foto di Renzi che cenava alla billionaire di Riyadh, ma di questo ne parliamo dopo perché urgono loro. Just Radiohead. Le 8:27 minuti, Radiohead, quando ancora picchiavano sulle chitarre, i tempi di The Band, questo era Just. Visto che abbiamo ancora cose prima di andare a chiudere, concentriamoci per un attimo sull'abbigliamento. L'avete visto probabilmente, Salvini vestito come Guccini, con il Dolce Vita, la giacca di velluto a coste, le Clark. Deve aver scoperto che nel weekend non solo sono aperti gli ospedali, ma anche i negozi di abbigliamento vintage, e quindi su giacca di velluto, Clark e Dolce Vita per andare a girare l'Emilia Romagna, appunto vestito come Guccini. Per la Calabria credo che abbia già pronto invece il costume da brigante. In ogni caso, che sogno l'armadio di Salvini, un armadio invidiato addirittura dai Village People. Salvini, che peraltro è stato contestato all'assemblea di Federanziani a Rimini, probabilmente erano gli anziani dei centri sociali neri che ancora una volta hanno dato bella mostra di sé. Chi invece era elegantissimo e soprattutto contemporaneo era Renzi, fotografato da Briatore al tavolo del billionaire di Riyadh, e oggi Briatore, come dicevo, viene intervistato da Francesca Schianchi sulle colonne della Stampa. Dice Briatore: c'era tutto il mondo a quella cena al billionaire, c'erano i ministri sauditi, tante personalità, era la cena della Formula E. Quello seduto accanto a Renzi era Alejandro Agag, chairman della Formula E. Ha fatto gli inviti il governo saudita, che ha licenza di 6 nostri marchi. È giusto che un bravo politico italiano conosca la realtà di quei paesi che sono il futuro. E Francesca Schianchi gli fa notare: l'Arabia Saudita è un paese controverso, con un problema sui diritti umani. E risponde Briatore: è l'unico paese dove girano i soldi, mica come succede in Italia. E poi si parla di politica nell'intervista. Le piace il nuovo partito di Renzi, Italia Viva? Chiede a Briatore, e lui dice: in Italia oggi ci sono due grandi politici, Matteo Renzi e Matteo Salvini. E lei, maliziosa, gli domanda: li vedrebbe bene al governo insieme? Risposta di Briatore: sono due persone che meritano grande stima. Renzi è un tecnico intelligente, Salvini sa parlare alla pancia della gente. Non so se potrebbero fare un governo insieme, ma sarebbe una bella combinazione. Eccolo qua l'endorsement di Briatore per le grandi intese tra i Mattei. E poi che cosa fa Briatore? Stronca la carriera a Calenda, perché dice: li voterei di sicuro, non invece Calenda. E Francesca Schianchi gli chiede, arrabbiato, perché ha detto che Renzi a farsi vedere a Riyadh con lei rischia la reputazione. E allora, piccato, Briatore risponde: io ho vinto 7 mondiali di Formula 1, lui invece era il portaborse di Montezemolo. E poi per chiudere l'intervista annuncia che tra una settimana, 10 giorni, ci sarà online la piattaforma del Movimento del Fare. A proposito di fare, visto che Renzi era a Riyadh, da Riyadh ha lanciato come Berlusconi il piano da 120 miliardi di grandi opere. Probabilmente ha fatto tutti i conti con la penna sul tovagliolo del billionaire, ma di questo non abbiamo prove, soprattutto non abbiamo più tempo, perché sono le 8:30 minuti. La linea va alla GR. Noi torniamo domani mattina, come sempre, alle 8 con il Demone del Tardi. Ciao!